La promulgazione della pace universale. Capitolo 12. 4 maggio 1912. Società Teosofica. Aula Magna della Northwestern University, Evanston, Illinois. Appunti di Marzia e Moss. Sono molto lieto di essere presente a questo incontro. Sia lodato Iddio. Vedo davanti a me i volti di persone dotate della capacità di conoscere e desiderare di indagare la verità. Questo è motivo di grande gioia. Secondo la filosofia divina del mondo dei fenomeni materiali, vi sono due importanti condizioni universali. Una riguarda la vita, l'altra la morte. Una è relativa all'esistenza, l'altra all'inesistenza. Una è evidente nella composizione, l'altra nella decomposizione. Alcuni definiscono l'esistenza espressione della realtà o dell'essere e l'inesistenza non essere, immaginando che la morte sia annientamento. È un'idea sbagliata, perché il totale annientamento è impossibile. Tutt'al più, la composizione è sempre soggetta alla decomposizione o disintegrazione, cioè l'esistenza implica il raggruppamento di elementi materiali in una forma o in un corpo, e l'inesistenza è semplicemente la decomposizione di questi raggruppamenti. Questa è la legge del creato nelle sue innumerevoli forme e infinite varietà di espressione. Certi elementi hanno formato la creatura composita che è l'uomo. Questa associazione composita di elementi nella forma di un corpo umano è, pertanto, soggetta alla disintegrazione, che chiamiamo morte. Ma dopo la disintegrazione, gli elementi persistono immutati. Perciò, l'annientamento totale è impossibile e l'esistenza non potrà mai diventare inesistenza. Sarebbe come dire che la luce potrebbe diventare oscurità, il che è palesemente falso e impossibile. Dato che l'esistenza non potrà mai diventare inesistenza, non v'è morte per l'uomo, che è invece eterno e immortale. La prova razionale di questo fatto è che gli atomi degli elementi materiali si possono trasferire da una forma dell'esistenza a un'altra, da un livello e da un regno a un altro, inferiore o superiore. Per esempio, un atomo di terra o di polvere può attraversare i regni dal minerale all'uomo attraverso successive incorporazioni nei corpi degli organismi di quei regni. Prima entra nella formazione del minerale o della roccia, poi è assorbito dal regno vegetale e diventa un costituente del corpo e della fibra di un albero. Poi un animale si impadronisce di esso e successivamente ancora esso si ritrova nel corpo di un uomo. In tutti questi livelli del suo passaggio attraverso i regni dalla forma di un essere fenomenico a un'altra, esso mantiene sempre l'esistenza atomica e non è mai annullato o relegato nell'inesistenza. Pertanto, l'inesistenza è un'espressione che si usa per indicare il cambiamento della forma, ma questa trasformazione non potrà mai essere giustamente considerata un annientamento, perché gli elementi della composizione sono sempre presenti ed esistenti, come abbiamo visto nel viaggio dell'atomo, intatto attraverso i successivi regni. E dunque la morte non esiste. La vita è eterna. Quando entra nella composizione di un albero, l'atomo, per così dire, muore al regno minerale e quando è mangiato da un animale, muore al regno vegetale e così via fino al trasferimento o mutamento nel regno umano. ma durante tutti questi attraversamenti esso è soggetto a una trasformazione e non all'annientamento. Perciò, morte significa cambiamento o trasferimento da un livello all'altro, da una condizione all'altra. Nel regno minerale c'è uno spirito dell'esistenza. Nel mondo della vita e degli organismi vegetali, questo spirito riappare come spirito vegetativo. Poi, esso perviene allo spirito animale e infine raggiunge lo spirito umano. Questi sono livelli e cambiamenti e non obliterazione, e ciò è una prova razionale del fatto che l'uomo è eterno e immortale. Perciò, morte è solo un termine relativo che implica un cambiamento. Per esempio, diciamo che questa luce davanti a me, essendo riapparsa in un'altra lampada incandescente, è morta in una lampada e ora vive in un'altra. In realtà questa non è morte. Le perfezioni del minerale si trasferiscono nel vegetale e quindi nell'animale, mentre la virtù consegue sempre qualcosa di più, un livello superiore nel cambiamento ascendente. In ogni regno troviamo le medesime virtù che si manifestano in modo più completo, dimostrando che la realtà si è trasferita da una forma e da un regno di un essere inferiore a uno superiore. Perciò l'inesistenza è solo relativa e l'assoluta inesistenza è inconcepibile. Questa rosa che ho in mano si disferà e la sua simmetria andrà distrutta, ma gli elementi della sua composizione rimarranno immutati. Nulla influenza l'integrità dei suoi elementi. Essi non possono diventare inesistenti. Si trasferiscono semplicemente da uno stato all'altro. Per la sua ignoranza, l'uomo teme la morte, ma la morte che egli avorre è immaginaria e del tutto irreale. È solo una fantasia umana. Il dono e la grazia di Dio hanno vivificato il regno dell'esistenza con la vita e con la morte. L'esistenza non subisce né cambiamenti né trasformazioni. Essa resta sempre esistenza, non può trasformarsi in inesistenza. È gradazione. Si considera inesistenza un livello inferiore a uno superiore. Paragonata alla nostra esistenza, la terra sotto i nostri piedi è inesistente. Quando il corpo umano si trasforma in polvere, possiamo dire che è divenuto inesistente. Perciò, nei confronti delle forme viventi dell'essere umano, le sue ceneri sono come inesistenti, ma nella loro sfera sono esistenti, hanno un'esistenza minerale. Perciò, è dimostrato che l'assoluta inesistenza è impossibile. L'inesistenza è solo relativa. Il significato è questo. L'eterno dono che Dio ha elargito all'uomo non sarà mai soggetto alla corruzione. Poiché egli ha conferito l'esistenza al mondo fenomenico, è impossibile che quel mondo diventi inesistente. Perché esso è la genesi di Dio, si trova nel regno della prima apparizione. Non è un mondo soggettivo, ma un mondo del creato. E il dono che discende su di esso è continuo e permanente. Perciò l'uomo, la massima creatura del mondo fenomenico, è dotato di quella munificenza permanente che la generosità divina elargisce senza posa. Per esempio, i raggi del sole sono continui, il calore emana dal sole incessantemente. Non si può immaginare alcuna sua discontinuità. Parimenti, il dono di Dio discende sul mondo dell'umanità ininterrottamente, continuamente, per sempre. Se diciamo che il dono dell'esistenza cessa o svanisce, è come dire che il sole potrebbe esistere se il suo fulgore si interrompesse. È mai possibile? Perciò i fulgori dell'esistenza sono sempre presenti e incessanti. Il concetto dell'annientamento è per l'uomo causa di degradazione, motivo di abbattimento e umiliazione, sorgente di timore e avvilimento. Ha comportato dissipamento e indebolimento del pensiero umano, mentre la consapevolezza dell'esistenza e della continuità ha innalzato l'uomo a sublimi ideali, ha posto le fondamenta del progresso umano e ha stimolato lo sviluppo di virtù celestiali. Perciò si impone che l'uomo abbandoni i pensieri dell'inesistenza e della morte, che sono del tutto immaginari, e consideri se stesso sempre vivente, permanente nello scopo divino della propria creazione. Deve distogliersi da idee che degradano l'anima umana, così che giorno dopo giorno e ora dopo ora egli sempre più si innalzi verso la percezione spirituale della continuità della realtà umana. Soffermandosi sul pensiero dell'inesistenza, egli perde ogni efficacia, indebolendosi la sua forza di volontà, il suo desiderio di progresso scema e l'acquisizione delle virtù umane cessa. Dovete pertanto ringraziare Iddio perché vi ha donato la grazia della vita e dell'esistenza nel regno umano. Sforzatevi diligentemente di acquisire virtù degne del vostro livello e del vostro stadio. Siate come luci del mondo che non possono essere nascoste e che non tramontano in orizzonti oscuri. Salite alle vette di un'esistenza che non sia mai offuscata da timori e presagi di inesistenza. Quando non è dotato di percezione interiore, l'uomo non è informato di questi importanti misteri. La retina della visione esteriore, pur sensibile e delicata, può tuttavia essere un ostacolo per l'occhio interiore, l'unico capace di percepire. I doni di Dio che sono manifesti in tutta la vita fenomenica sono talvolta nascosti dai veli interposti della visione mentale e immortale che rendono l'uomo spiritualmente cieco e incapace. Ma quando quelle squame sono rimosse e quei veli squarciati, allora i grandi segni di Dio diventano visibili ed egli vede la luce eterna che riempie il mondo. I doni di Dio sono sempre e tutti manifesti. Le promesse del cielo sono sempre presenti. I favori di Dio pervadono ogni cosa, ma se l'occhio consapevole dell'anima resta velato e ottenebrato, l'uomo è portato a negare questi segni universali e rimane all'oscuro di queste manifestazioni della munificenza divina. Perciò dobbiamo sforzarci con tutto il cuore e con tutta l'anima affinché il velo che copre l'occhio della visione interiore sia rimosso, sì che possiamo vedere le manifestazioni dei segni di Dio, discernere le sue grazie misteriose e comprendere che le benedizioni materiali sono nulla a confronto con i doni spirituali. Le benedizioni spirituali di Dio sono il massimo. Quando ci trovavamo nel regno minerale, eravamo dotati di certi doni e certi poteri, ma essi non sono paragonabili con le benedizioni del regno umano. Nel grembo della madre abbiamo ricevuto doni e benedizioni di Dio, ma questi sono nulla a confronto con i poteri e le grazie che ci sono stati conferiti dopo la nascita in questo mondo umano. Analogamente, quando nasceremo dal grembo di questo ambiente fisico e fenomenico alla libertà e alla sublimità della vita e della visione dello spirito, considereremo questa esistenza mortale e le sue benedizioni insignificanti a confronto. Nel mondo spirituale i doni divini sono infiniti, perché in quel regno non vi sono né la separazione né la disintegrazione che caratterizzano il mondo dell'esistenza materiale. L'esistenza spirituale è immortalità assoluta, completezza ed esistenza immutabile. Perciò dobbiamo ringraziare Iddio, che ha creato per noi benedizioni materiali e doni spirituali. Ci ha dato doni materiali e grazie spirituali, vista esteriore per vedere le luci del sole e visione interiore per percepire la gloria di Dio. Egli ha destinato l'orecchio esteriore al godimento delle melodie del suono e l'orecchio interiore all'ascolto della voce del nostro Creatore. Dobbiamo impegnare tutte le energie del cuore, dell'anima e della mente per sviluppare e manifestare le perfezioni e le virtù latenti nelle realtà del mondo fenomenico, perché la realtà umana può essere paragonata a un seme. Se seminiamo il seme, ne appare un albero possente. Le virtù del seme si rivelano nell'albero, che mette rami e foglie e produce boccioli e frutti. Tutte queste virtù erano nascoste e potenziali nel seme. Grazie alla benedizione e alla munificenza della coltivazione, queste virtù sono apparse. Analogamente, il Dio misericordioso, il nostro Creatore, ha deposto nelle realtà umane alcune virtù latenti e potenziali. Grazie all'educazione e alla cultura, queste virtù deposte dall'amorevole Dio appaiono nella realtà umana, come dal seme germinato si sviluppa un albero. Pregherò per voi. O tu, Signore benevolo, questi tuoi servi si sono riuniti volti verso il tuo regno e sono bisognosi dei tuoi doni e delle tue benedizioni. O tu, Dio, fa manifesti ed evidenti i segni della tua unicità che sono stati racchiusi in tutte le realtà della vita. Rivela e mostra le virtù che ponesti, latenti e celate, in queste realtà umane. O Dio, noi siamo come le piante e la tua generosità è come la pioggia. Rinvigoriscile e fa che esse crescano con la tua assistenza. Siamo tuoi servi, liberaci dai legami della materia. Siamo incolti, rendici saggi. Siamo morti, donaci la vita. Siamo materialisti, dotaci di spirito. Siamo nell'oscurità, svelaci i tuoi misteri. Siamo bisognosi, facci ricchi e beati col tuo illimitato tesoro. Oh Dio, risuscitaci, donaci la vita, donaci l'udito, facci consapevoli dei misteri della vita, affinché i segreti del regno siano rivelati in questo mondo e noi possiamo riconoscere la tua unicità. Ogni dono proviene da te, ogni benedizione viene da te. Tu sei possente, tu sei forte, tu sei il donatore e il sempre munifico. Abdul Baha.